Il tema di oggi è il potere sostitutivo, che è un meccanismo di notevole interesse e di grande importanza. Il potere sostitutivo è una figura tipica del diritto amministrativo ed è parte, direi, del concetto di gerarchia. E l'autorità gerarchicamente superiore si sostituisce a quella inferiore, chiamiamola così, nell'idea della piramide della gerarchia amministrativa, e assume l'esercizio degli atti che quella inferiore avrebbe come competenza. Questo meccanismo è un meccanismo che si accompagna, per esempio, alla vocazione. La vocazione è proprio quando l'autorità superiore avoca le competenze di quella inferiore. La sostituzione di solito accade di fronte a ipotesi di inerzia. Di fronte all'inerzia di un'amministrazione, un'altra amministrazione può sostituirsi. Come vedete, sono ipotesi che rientrano nella logica di una struttura monolitica dell'amministrazione. Si sta parlando di rapporti tra rami diversi della sesta amministrazione. Problema si pone nei rapporti tra Stato e Regioni, perché qui stiamo parlando di amministrazioni diverse, soggette anche a un diverso tipo di legame, di legalità, nel senso che l'amministrazione regionale è soggetta alla legislazione regionale, quella statale no. Però invece il potere sostitutivo inizia a svilupparsi nel rapporto tra Stato e Regione fino dal 1970, con i primi atti di trasferimento. E come spesso è capitato nelle vicende dell'evoluzione del diritto regionale, questa innovazione, cioè l'introduzione di meccanismi sostitutivi nei rapporti Stato-Regione, avviene in relazione al problema gestione dei rapporti comunitari, dell'attuazione della normativa comunitaria. L'attuazione della normativa comunitaria, prevedevano i decreti di trasferimento delle regioni, avviene tramite una delega di funzioni dallo Stato alla regione, nell'ipotesi che, nel presupposto che, anche nelle materie regionali, lo Stato mantenesse la competenza e l'obbligo di attuare la normativa comunitaria, tipicamente l'agricoltura, che è una materia regionale, anzi per le regioni speciali è addirittura una materia di competenza esclusiva. Qui c'è una sovrapposizione tra l'ambito materiale agricoltura e le funzioni tipicamente statali di attuazione degli obblighi comunitari, perché lo Stato, come più volte ho sottolineato, l'ente responsabile degli inadempimenti e gli obblighi comunitari. Le regioni impugnano le norme che prevedono il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni e la Corte Costituzionale, in una sentenza del 72, spiega che invece questo meccanismo è legittimo. Parlando per la prima volta della possibilità che lo Stato si sostituisca alle regioni inerte. Ecco il passo cruciale. Ogni distribuzione dei poteri di applicazione delle norme comunitarie che si effettua a favore di enti minori diversi dello Stato contraente presuppone il possesso da parte del medesimo Stato degli strumenti idonei a realizzare tale adempimento anche di fronte all'inerzia della regione che fosse investita della competenza nell'attuazione. Principio: responsabilità comunitaria dello Stato, obbligo per lo Stato di agire in sostituzione della regione inerte. Strumenti di tal genere fanno difetto nel nostro ordinamento, quindi c'è un buco nell'ordinamento, la Costituzione non ne parla. Ad essi non potrebbe supplirsi con il potere di indirizzo di cui l'articolo 17 della legge di delegazione, il potere di indirizzo e coordinamento, poiché alla inottemperanza ad esso non si potrebbe in alcun modo porre riparo, non riuscendo allo Stato sostituirsi nell'esercizio della competenza una volta effettuato il suo trasferimento. Vedete, vi ho messo in risalto il trasferimento, perché poi c'è la delegazione. Fino a quando tale situazione non venga modificata con ricorso alle forme a ciò necessarie, il solo mezzo utilizzabile per fare concorrere le regioni all'attuazione dei regolamenti comunitari è quello della delegazione di poteri in materia di strutture agrarie, che appunto offre il rimedio della sostituibilità del delegante in caso di inadempimento del delegato. Guardate com'è interessante, qui le regioni reagiscono al fatto che funzioni amministrative in materia di agricoltura non siano trasferite alle regioni, ma siano solo delegate alle regioni, perché si tratta di attuazione di norme comunitarie. Il trasferimento è un trasferimento di titolarità, la delega trasferisce solo l'esercizio, mentre la titolarità resta in capo allo Stato. Questo fatto di costruire un rapporto tra ente delegante e ente delegato dà luogo a questa specie di gerarchia di rapporti unitari. La delega mantiene la titolarità in capo allo Stato e fa sì che l'ente regione non sia un ente con un'amministrazione separata, delle competenze separate, ma sia usato come braccio dell'amministrazione statale, a cui l'amministrazione dello Stato delega l'esercizio di funzioni, mantenendo in capo se stesso la titolarità. Ed ecco che la Corte giustifica questa attenuazione delle competenze regionali proprio ragionando sul potere sostitutivo. Se il decreto di trasferimento delle funzioni avesse trasferito le funzioni in materia di agricoltura anche per l'attuazione delle normative CE, lo Stato avrebbe perso lo strumento per sostituirsi alla regione inerte, cioè per colmare l'inerzia, il buco creato dall'inerzia della regione nell'attuazione delle norme CE. È molto interessante, perché qui non si sta discutendo della legittimità del potere sostitutivo, ma si sta discutendo del tipo di conferimento di attribuzioni in materia di attuazione norme CE in agricoltura. E la Corte dice: è giusto che lo Stato trattenga a sé la titolarità di queste funzioni, perché così ha il potere sostitutivo. Come dire, il potere sostitutivo in questa sentenza viene preso come un'esigenza di tutela della responsabilità dello Stato nei confronti dell'Unione Europea, della Comunità Europea. E la delega è la conseguenza. Altra sentenza, diversi anni dopo, si parla ancora di agricoltura e si parla ancora di attuazioni norme CE. Siamo nel 76, cioè siamo nei due anni in cui si stanno mettendo a punto le norme per il nuovo trasferimento che si sarebbe fatto con il decreto legislativo 616 del 77 sulla base della legge di delega 382 del 75. Siamo proprio in mezzo. Il governo, al quale è consentito di ricorrere nelle competenti sedi contro leggi e provvedimenti regionali illegittimi per violazione di direttive comunitarie, sarebbe completamente disarmato di fronte all'inerzia amministrativa delle regioni, ove non gli fosse riconosciuto il potere e dovere di intervenire in via sostitutiva, che la legge gli ha espressamente riservato nell'atto stesso in cui attribuiva alle regioni le funzioni amministrative di attuazione delle direttive CEE. Siamo a un secondo passo. Che cosa è successo? È successo che lo Stato ha fatto una legge per l'attuazione degli obblighi comunitari, e questa legge ha attribuito alle regioni le funzioni amministrative di attuazione delle direttive CEE. Le ha attribuite, vuol dire che qui non c'è più delega, c'è trasferimento. Nella legge che prevede il trasferimento delle funzioni, l'attribuzione delle funzioni attuative, si prevede esplicitamente il potere sostitutivo. Quello che in precedenza era implicito nel rapporto delegante-delegato e giustificava la delega di funzioni, qui diventa esplicita previsione di legge perché c'è un'attribuzione delle funzioni alle regioni. Quindi non c'è più delega, c'è attribuzione, ma l'attribuzione è accompagnata con un istituto che la Corte in precedenza legava soltanto alla delega e non al trasferimento. Per cui è la legge che aggiunge questo tassello, prevedendo che ci sia trasferimento, ma che ci sia anche il potere sostitutivo. Però, siccome queste funzioni sono attribuite, qui si staccano le due amministrazioni, non c'è più un rapporto delegante-delegato. Questo voglio mettervi in risalto, perché c'è uno stacco concettuale. Cambia il tipo, il titolo con cui le regioni attuano le norme regolamentari e loro attribuzione. Però si mantiene questo strano rapporto tra due amministrazioni, tra due enti che sono logicamente separati, non hanno più il rapporto impropriamente gerarchico che c'è tra delegante e delegato. C'è un rapporto diverso tra due amministrazioni, tra due enti, di cui però uno porta la responsabilità comunitaria. E dice la Corte, non soltanto porta responsabilità comunitaria, ma c'ha qualche forma di supremazia rispetto alle regioni. Qui si parla di supremazia, nel senso che il governo può ricorrere contro le leggi e i provvedimenti regionali illegittimi. E tra l'altro allora ricorreva in via preventiva. Fino alla riforma del titolo V esisteva questa sfasatura evidente tra Stato e Regione, perché le regioni potevano impugnare le leggi dello Stato solo quando erano in vigore, mentre lo Stato aveva la possibilità di bloccare la promulgazione delle leggi regionali, prima con il rinvio al Consiglio e poi con l'impugnazione della delibera legislativa del Consiglio. E questo dava luogo a un'evidente supremazia dello Stato sulla Regione. Allora, dice la Corte, questa supremazia che esiste per impugnare le leggi non esiste più di fronte all'inerzia amministrativa della regione. Notate che potrebbe anche esserci un'inerzia legislativa, ma non viene tematizzata qui. Qui si sta ancora parlando di sostituzione nelle funzioni amministrative delle regioni e si è fatto un secondo passo, prevedendo che la legge statale possa prevedere un potere sostitutivo anche dove c'è titolarità dell'attribuzione in capo alla regione, perché ci sono gli obblighi comunitari e la responsabilità dello Stato. In ogni caso si è trattato di attività che non sono state in grado di superare il fatto oggettivo dell'assenza di un piano paesistico relativo, no, qui ho saltato una sentenza, scusate, era questa la sentenza. Il legislatore ha regolato questo potere sostitutivo con opportune e idonee garanzie. Esso è infatti previsto con espresso e esclusivo riferimento alle attività di attuazione delle direttive comunitarie è ammesso solo nel caso di persistente inadempimento degli organi regionali, ossia di non semplice inosservanza dei termini stabiliti dalla legge stessa, ma di inattività protratta oltre ogni ragionevole limite, qualificabile come inadempimento. Primo requisito, per cui non qualsiasi mancanza di attuazione, ma un inadempimento nel senso che è un'inerzia persistente. Primo requisito. Secondo requisito, deve essere autorizzato l'atto di sostituzione dal Consiglio dei Ministri, per cui la somma autorità politica, lo stesso a cui è attribuito, se vi ricordate, allora il potere di indirizzo e coordinamento, dopo aver sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, meccanismo di leale collaborazione, per cui il Consiglio dei Ministri sente il Presidente della Giunta, lo mette in mora, al quale è pertanto consentito di fornire ogni eventuale giustificazione ed assicurazione. Cioè non è che la Regione non adempie e gli arriva il commissario ad acta che dice: buongiorno, sono il commissario ad acta, faccio io. La Regione deve essere colpevole, responsabile di un'inerzia persistente. Il governo deve convocare, sentire il Presidente della Giunta, dire allora che cosa succede, sentire che cosa dice il Presidente della Giunta, che può dire: sa, mi dispiace, si è rotta la penna, non sono andata alla sveglia, oppure vi assicuro che lo faccio domani mattina. E a questo punto paralizza il potere del governo. Il governo che sente il Presidente della Giunta e il Presidente della Giunta gli dice lo faccio domani mattina e lui la sera nomina il commissario ad acta, compirebbe un atto illegittimo e la Regione potrebbe controbattere e ribattere con un conflitto di attribuzione, dicendo: qui tu non hai rispettato quello che è una procedura di leale collaborazione, procedura che non è scritta nella legge, tantomeno in Costituzione, è scritta per la prima volta in questa sentenza, che sta delineando un procedimento, ancora una volta, di leale collaborazione per far scattare il meccanismo di sostituzione. Le ricorrenti prospettano la possibilità che l'intervento governativo possa verificarsi anche successivamente alla emanazione delle norme attuative procedurali di loro competenza, cioè la Regione ha fatto la legge, ma non ha fatto gli atti amministrativi. È inadempimento questo? E la Corte risponde: sì, ma è ovvio che il Ministro per l'Agricoltura, nel disporre il compimento degli atti in questione, quindi sostituendosi, dovrà rispettare la normativa regionale legittimamente in vigore, osservando anche, nei limiti del possibile, le disposizioni di carattere procedurale. Io non ricordo che se questa frase sia stata ripresa dalla giurisprudenza della Corte. Però è interessante il tentativo di metterci lo zucchero intorno, no? Il ministro può nominarti commissario ad acta, ma il commissario ad acta, se ci sono delle norme regionali in vigore, legittimamente in vigore, questo è un po' equivoco cosa vuol dire legittimamente in vigore, perché se sono in vigore vuol dire che hanno passato il controllo della Corte del governo e sono promulgate e quindi sono legittime. Non si capisce cosa voglia dire, ma forse è una cosa di più, ma quello che è interessante è che la sostituzione deve avvenire rispettando, nei limiti del possibile, le disposizioni di carattere procedurale previste dalle leggi regionali. Vedete che inizia come giustificazione di delegazione anche, anziché trasferimento delle funzioni, perché c'è la Comunità Europea, continua con la giustificazione di una legge che, trasferendo le funzioni, trattiene il potere sostitutivo, condendo il potere sostitutivo di norme sull'esercizio del potere sostitutivo e sull'esercizio della sostituzione. Il potere sostitutivo può essere esercitato solo con procedure di leale collaborazione, la sostituzione deve rispettare le norme legislative regionali. Saltiamo un po' di anni, arriviamo al 95, non mi ricordo perché si abbia preso questa, ah sì, perché è un fatto importante. Qui il governo si sostituisce alla regione Campania non per questioni che attengono gli obblighi comunitari, è passato dell'anno e degli anni, la sostituzione ormai si è imposta come meccanismo, è prevista da un sacco di leggi. Qui siamo all'attuazione della legge Galasso, la legge che introduce i piani paesistici. È una legge di grossa riforma, è quella che impedisce a costruire fuori nelle colline, in vicinanza delle coste, vicino ai laghi, nel rispetto in sostanza non solo delle regole urbanistiche, ma delle regole paesistiche o paesaggistiche. La regione Campania non è riuscita ad adottare il suo piano paesistico e il governo la sostituisce. La regione Campania solleva un conflitto di attribuzione e questo è il passo in cui la Corte spiega perché rigetta il ricorso campano. La ricorrente contesta che nella specie fosse maturata una persistente inattività degli organi regionali, tale da giustificare l'esercizio del potere sostitutivo, e a questo fine richiama le diverse azioni svolte dalla regione a partire dal 1986, per cui stiamo parlando di 9 anni, in funzione dell'adempimento dell'obbligo di approvazione di una pianificazione paesistica, se non che tali attività o non sono approdate a risultati conclusivi, nel senso che erano proposte, delibere, ma nulla di operativo, o hanno investito soltanto aree limitate del territorio regionale, cioè avevano fatto piani paesistici di singole zone, ma non quelle dell'intera regione. In ogni caso si è trattato di attività che non sono state in grado di superare il fatto oggettivo dell'assenza di un piano paesistico relativo all'intero territorio regionale, a più di 7 anni di distanza dalla scadenza del termine fissato dalla legge. 7 anni di ritardo, l'atto non c'è. Notate che il piano paesistico è un piano di enorme valore politico, oltre che di enorme valore di protezione dell'ambiente e di vincolo all'espansione edilizia. La persistenza dell'inattività viene dunque in questo caso a derivare non solo dal comportamento inadeguato tenuto dal soggetto obbligato, ma anche dall'assenza del risultato che la legge imponeva di perseguire e che di fatto non è stato realizzato. Per cui non puoi dire che non ci sia inadempimento, per il semplice fatto che non c'è il piano. Tu avrai provato, avrai fatto, avrai anticipato, avrai fatto i pezzettini del piano, ma il piano non c'è. Né su questo piano può assumere rilievo il fatto che il ritardo dello svolgimento delle attività richieste sia derivato anche dal sequestro degli elaborati di piano disposto dal giudice penale. Il giudice penale aveva disposto un'inchiesta sul piano paesistico che evidentemente un po' puzzava, sequestrando gli atti. Siamo sempre il problema, sapete che ieri c'è stata la sentenza Ilva, che è un problema importante, interessante dal punto di vista giuridico, lasciamo stare quello industriale e ambientale, perché il problema è il potere del giudice di sequestrare. Qui aveva sequestrato gli elaborati di piano in qualche modo, impedendo alla regione di andare avanti nella procedura, e la regione dice: ma io non sono andato avanti perché il giudice mi ha sequestrato gli atti. A parte il rilievo che il sequestro è intervenuto soltanto nel 1993, per cui insomma qualche anno di ritardo l'aveva maturato, resta il fatto che tale elemento, se può concorrere a spiegare, non può certo giustificare il ritardo del adempimento. E questo tanto più ove si consideri che la stessa regione, dopo il rigetto dell'istanza di sequestro rivolta al giudice penale e in risposta alla prima diffida, forniva allo stesso ministro formale assicurazione che i piani paesistici della regione Campania sarebbero stati approvati entro 6 mesi dalla data di adozione della delibera della giunta regionale del novembre 1993. D'altro canto, neppure può essere ragionevolmente contestata allo Stato una violazione del principio di leale cooperazione, nei termini in cui lo stesso è stato ripetutamente richiamato. Bla 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 bla. In proposito, basti solo accennare ai ripetuti solleciti, nonché al fatto che la Regione è stata per due volte diffidata all'adempimento. Vedete, qui la Corte sta applicando la sua giurisprudenza. È un meccanismo che in quegli anni era sempre registrabile, sia per gli atti di indirizzo e coordinamento che per il potere sostitutivo, perché la Corte aveva ingabbiato questi due fenomeni sconosciuti alla Costituzione in una serie di test di giudizio. L'atto di indirizzo e coordinamento doveva essere previsto da una legge ad hoc, disposto dal Consiglio dei Ministri, e doveva non esaurire l'attribuzione regionale, ma doveva dare criteri e non regole tassative. Questi erano i test che la Corte aveva elaborato e che faceva rispettare sostanzialmente al 100%. Aveva fatto degli studi allora sui conflitti di attribuzione insorti sugli atti di indirizzo e coordinamento, e questi test venivano fatti rispettare. Il potere sostitutivo era stato elaborato dai test precedenti, da leale collaborazione, per cui la inerzia ripetuta e persistente, la diffida, il sentire il presidente e infine il provvedere, e qui la Corte li sta verificando. C'è stata persistenza? Certo che c'è persistenza. È stata fatta la diffida più volte. C'è stata leale collaborazione? Non si può discuterlo. E quindi arriva a dire: bene, allora in questo caso non c'è motivo per contestare l'atto. Questo vuol dire che negli anni 90, cioè prima delle riforme Bassanini, il potere sostitutivo si era staccato dalla sua origine, attuazione delle normative comunitarie, e della sua giustificazione iniziale, responsabilità del solo Stato del rispetto della comunità, era diventato un istituto disseminato nella legislazione che lo prevedeva per garantire l'applicazione delle norme, era stato consolidato rispetto ad alcuni presupposti e alcune caratteristiche, alcuni test di giudizio. Ma si era sempre parlato di funzioni amministrative, anche se il piano paesistico forse non era proprio soltanto un atto amministrativo. Quello che invece diventa il nuovo step in questo percorso di stabilizzazione del potere sostitutivo è dato dalla legge Bassanini. Siamo alla legge 59 del 1997, ve ne ho già tante volte parlato, questa grande delega per anticipare la riforma costituzionale a legislazione vigente, in cui si dispone materia per materia il trasferimento di molte funzioni direttamente alle regioni, direttamente alle province, direttamente ai comuni, e poi c'è questa norma, ovviamente subito impugnata dalle regioni. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 142 del 90, legge 142 del 90 è la riforma degli enti locali, ed è quella che è stata poi recepita nel testo unico del 2000, con quelle norme che vi avevo riportato, in cui si dice che i comuni sono competenti a assicurare tutti i servizi alla persona, nonché il territorio. Sono norme molto estese per dire quali erano competenze dei comuni, qualcosa anche per le province. Non più indicazione tassativa delle materie di competenze, ma indicazione molto più generale delle competenze dei comuni e delle province. E del principio di sussidiarietà, che allora ancora non c'era in Costituzione, ma c'era nei criteri della delega, ciascuna regione adotta entro 6 mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali. e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il governo è delegato ad emanare entro i successivi 90 giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali, le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale. Oh oh, qui abbiamo fatto un altro step, siamo usciti dalle funzioni amministrative e stiamo parlando di una sostituzione nelle funzioni legislative. È un fenomeno limitato, preciso, specifico, perché è così spiegabile. Lo Stato fa una legge di delega che impone al governo di emanare uno o più decreti legislativi per trasferire le funzioni in periferie. Queste leggi di delega non vanno fino nella minuzia a separare ciò che è della regione da ciò che è della provincia e ciò che è del comune, anche perché questo non sarebbe probabilmente stato digerito dalle regioni e sarebbe stato motivo di ricorso. Per cui dove c'è competenza legislativa regionale, in base al loro vigente principio di parallelismo delle funzioni, si trasferiscono le funzioni alle regioni. Tuttavia, si dice, le regioni sono tenute a non trattenersi le funzioni amministrative, ma a decentrarle a sua volta. Questo non è un principio costituzionale. Non lo era allora. Si può discutere se sia anche oggi, ma oggi c'è il principio di sussidiarietà. Ma allora il principio di sussidiarietà non stava scritto in Costituzione, stava scritto nelle principi e criteri direttivi della delega al governo, ma era una delega al governo, non una delega alle regioni, non era un principio generale dell'ordinamento. Qui c'è uno strano trasferimento. Quello che diceva il 118 di allora era una cosa diversa, diceva che la legge dello Stato può assegnare direttamente a comuni e province funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale. Ma è un altro paio di maniche, questo vuol dire che la legge dello Stato può dire, che so io, la costruzione degli asili nido è di competenza comunale, che vuol dire che la regione non gliela può sottrarre. Qui avviene una cosa diversa. La delega dice al governo trasferisce le funzioni, qualche volta individuando direttamente quelle esclusivamente di interesse esclusivamente locale, ma se no trasferendole alle regioni. E poi aggiunge, le regioni sono obbligate a decentrare funzioni amministrative. Quali? Legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Per cui ci deve essere una legge regionale che dice cosa viene trasferito e cosa viene trattenuto. Cioè una legge regionale di attuazione della delega del governo, del decreto legislativo, anzi emanato dal governo per la delega. Se le regioni non fanno entro 6 mesi, che non è un lungo termine per una legge, l'atto legislativo, scatta un'ulteriore delega al governo, che è quella di sostituirsi le regioni. Sentite le regioni inadempienti, vedete qua c'è l'ipotesi, inerzia, inadempimento di un obbligo. L'obbligo deriva da questa norma qua, entro 6 mesi devono. Se non adempiono, presupposto l'inerzia, il governo la sostituisce, sentite le regioni inadempienti, per cui con una procedura di leale collaborazione. Stiamo scimmiottando i test della Corte per potere sostitutivo, ma qua stiamo parlando di sostituzione legislativa. Queste norme statali poi avranno un valore suppletivo e saranno cedevoli. cioè dureranno fin quando le regioni non avranno fatto le loro leggi. Non vi dico il marasma che si è creato nelle regioni allora per l'attuazione. Il risultato è che poi il governo ha emanato ben 4 decreti legislativi, e se vediamo, sì, funziona. Visto il decreto 143 del 97 recante conferimento delle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, emanato in attuazione della legge 59. Vista la legge 59 e l'articolo 4, primo, quinto comma, considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Marche, Molise, Campania e Calabria non hanno provveduto entro il termine di quel predetto comma 5, sentite le regioni inadempienti, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio, emana il seguente decreto. Non è che sia lunghissimo il seguente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale, sono esercitate le province, fatte eccezioni per le funzioni riservate da competenze delle regioni e dei comuni ai sensi dei commi 2 e 3, tutte le funzioni amministrative sono conferite alle province, salvo quelle che sono elencate successivamente. Le regioni, concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie, attuazione di specifici programmi, ricerca applicata, tutela di specifici interessi unitari, formula fa salire la cabina di sussidiarietà, i comuni, certificazione della qualificazione ai coltivatori diretto, certificazione della qualifica, bla bla bla, tutto il resto va alle province. Questo è il decreto di attuazione. Le funzioni conferite alla Regione Emilia-Romagna dal decreto legislativo 143, cioè quell'attuazione, sono esercitate ai sensi della legge regionale 15 del 97, norme per l'esercizio di funzioni regionali in materia di agricoltura. Vedete, qui si richiama la legge regionale dell'Emilia-Romagna, perché l'Emilia-Romagna aveva fatto una legge precedente alla Bassanini con cui disciplinava l'esercizio delle funzioni regionali, tra l'altro trasferendo funzioni in periferia. Per cui, cioè, per Emilia Romagna le funzioni conferite alla regione sono esercitate in base a quella legge. È quasi un modo per dire: io sostituisco la regione, ma non abrogo la sua legge, perché la sua legge, tra l'altro, conferiva funzioni agli enti locali. Non è una legge che attua l'obbligo previsto dalla legge Bassanini, ma è una legge che in qualche modo già ha anticipato alcune conseguenze di quella legge. Prendo l'ultima, perché l'ultima, come vedete, non è fatta di un unico articolo, ma è una legge che riguarda tutte le materie del decreto 112, cioè quello dell'attuazione, questo qua, dell'attuazione del Bassanini, e riguarda regioni totalmente inadempienti: Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria non hanno provveduto. Sentite le regioni inadempienti, vista la delibera, e qui segue il lungo articolato in cui settore per settore viene disposto il trasferimento di funzioni agli enti locali, sostituzione completa di queste regioni, che come vedete non sono solo le solite regioni del sud, sono anche le solite regioni del nord che sono inadempienti, hanno fatto resistenza passiva all'operazione. Bene, tempo è scaduto e la prossima settimana vi parlo del potere sostitutivo oggi, cioè come lo ha strutturato il nuovo titolo quinto.